Siamo al nostro punto delle 12:35. Andy Warhol è colpevole di plagio, lo ha stabilito giovedì scorso in Corte d'Appello una discussa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il caso riguarda una serie di serigrafie che raffigurano il musicista Prince, create appunto da Warhol, a partire da una fotografia che era stata scattata da Goldschmidt, che a distanza di 38 anni ha deciso di denunciarlo proprio per violazione di copyright. Si tratta di una sentenza destinata a far scuola. Quali le possibili ripercussioni per il diritto d'arte europeo e svizzero? E inoltre, oggi l'arte e la cultura pop che si fondano anche sulla ripresa e citazione e anche remake, insomma, se non di copia di opere del passato, entro quali confini dovrebbero muoversi per non rischiare l'accusa di plagio? Noi, per parlarne, innanzitutto abbiamo qui Barbara Camplani. Ciao Barbara, e allora chi sono i nostri ospiti?
Ciao Lina, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche da parte mia e buongiorno ai due ospiti con cui parleremo di questo tema, appunto plagio fra valore artistico e piano normativo. Do innanzitutto il benvenuto ad Andrea Rachel, ben ritrovato sulla Rete 2.
Buongiorno a tutti.
Andrea Rachel, giurista specializzato in diritto d'arte svizzero e internazionale, docente presso l'Università di Winterthur, Basilea e Berna, dove insegna politica culturale e beni culturali. Do anche il benvenuto alla nostra seconda ospite, Sibilla Panseri, ben arrivata anche a lei.
Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti.
Sibilla Panseri è storica dell'arte e curatrice d'arte ticinese. Attualmente è curatrice di uno spazio indipendente a Zurigo, il suo nome è Kulturfolger, ed è fra le fondatrici dell'associazione AXI, Arte Contemporanea per la Svizzera Italiana, che ha avuto il merito di creare e promuovere la Biennale dell'Arte Ticinese, la regionale che abbiamo potuto vedere nella sua prima edizione 2 inverni fa e che, insomma, se ho ben capito, proprio in questi mesi fervono i preparativi per quella che sarà poi la seconda edizione che verrà inaugurata a dicembre di questa fine dell'anno 2023.
Sibilla Panseri, cominciamo con lei. Lei che opinione o che domande si è posta innanzitutto di fronte, insomma, a questa sentenza contro Andy Warhol?
Innanzitutto grazie mille per la presentazione e anche per aver parlato della regionale e anche grazie per avermi invitata a scambiarmi con voi su questo tema interessantissimo e importantissimo. Si tratta sicuramente di una notizia che avrà importanti ripercussioni sull'arte in generale, sia per quanto riguarda la creazione artistica contemporanea che per quanto riguarda invece l'interpretazione e l'uso dell'arte moderna e postmoderna in futuro. Per poter capire meglio il caso, ieri sera ho ascoltato alcuni podcast, principalmente americani, in cui la notizia viene commentata, contestualizzata, e ne sono emersi alcuni spunti che ho ritenuto particolarmente interessanti. Sicuramente il fatto principale, che è anche la prima cosa che ho pensato leggendo la notizia, è che si tratta di un campo estremamente sensibile. La linea che in questi casi divide la legge e l'arte è sottilissima, i due partiti coinvolti difendono posizioni e interessi molto diversi fra loro e si potrebbe discuterne per ore. Inoltre, un altro aspetto molto interessante che è emerso dalle mie ricerche e sul quale si sono accese grandissime polemiche è il ruolo del giudice in tutta questa storia. Ha cercato di ergersi a critico d'arte, ha fatto overstepping riguardo al suo ruolo di giudice, e questo è un aspetto che mi piacerebbe molto discutere con Andrea Rascera anche.
Dunque, chiamiamo subito in causa Andrea Rascher, cioè secondo il diritto, perlomeno il diritto statunitense, quello che ha compiuto Andy Warhol è plagio. Questa sentenza però, appunto, arriva dal contesto americano. Sarebbe stato considerato plagio anche da un tribunale europeo? Magari, ecco, Andrea Rascher inizia a spiegarci che cosa si intende per plagio sul piano giuridico e che cosa si intende per plagio a seconda dei diversi piani normativi, da una parte quello americano, dall'altra parte quello europeo e quello svizzero.
Grazie. Cominciamo con il diritto americano che, a differenza del diritto europeo e svizzero, conosce la figura del fair use, dell'uso equo e giusto. E il diritto americano dice: in certe circostanze è possibile copiare o utilizzare un'opera di un altro artista senza dover chiedere l'autorizzazione o pagare dei diritti. Questo è, per esempio, se lei fa un'opera che critica, commenta o fa la parodia, oppure se lei prende piccole parti di un'opera, oppure se non danneggia il mercato dell'arte, dell'artista, la sua possibilità di guadagnare soldi. Questo è il diritto americano, e si vede chiaramente Warhol ha preso tutta la fotografia e ha danneggiato il mercato, la possibilità pecuniaria dell'artista. In Svizzera questo caso non ci sarebbe posto, perché in Svizzera non esiste questo fair use. In Svizzera l'autrice ha il diritto esclusivo di decidere chi può modificare un'opera, ha il diritto esclusivo di dire se lei cambia un'opera, se può pubblicarla. E poi, a differenza del diritto americano, in Svizzera abbiamo anche il diritto della personalità dell'artista, che se lei come artista trova che la sua personalità è stata lesa, può proibire la pubblicazione. Mm-hmm. Per cui per la Svizzera non cambia assolutamente niente. Mm-hmm. Però poi dopo verrò sulla piccola possibilità che potrebbe esserci in Svizzera più tardi.
No, appunto, ma entriamo subito in merito, no, sulla Svizzera. Lei ci ha appena detto che c'è il diritto alla personalità dell'artista per quanto riguarda la Svizzera, però sembra ancora più severo il diritto d'arte d'autore svizzero, per esempio per quanto riguarda le pratiche artistiche, no? Non è permesso il collage, le sovrapposizioni o il pastiche, le imitazioni dello stile di un altro autore. Quindi lei diceva non cambia niente, ma in realtà la Svizzera è già più restrittiva per quanto riguarda il diritto d'arte e d'autore?
Ma esattamente come dicevo, la Svizzera non conosce questa libertà, questa possibilità più libera dell'America. Nella Svizzera, se l'autore o l'autrice non è d'accordo che lei faccia un pastiche o utilizzi la sua opera in modo globale, lei non può pubblicarla e soprattutto non può venderla. Per cui la Svizzera è più severa.
Di fronte a questo quadro normativo, cosa pensa invece la curatrice d'arte? Qui abbiamo parlato di quello che concerneva il piano normativo e giuridico. D'altra parte, se consideriamo il valore artistico, io cito un grandissimo Pablo Picasso che diceva: gli artisti mediocri copiano, i geni addirittura rubano, cioè il plagio, il furto dell'idea, la ripresa, la rimasticazione, la citazione è un elemento fondativo all'interno di tutta la storia dell'arte, dall'antichità fino ai nostri giorni, anzi con l'avvento della contemporaneità, penso a determinate correnti artistiche, la pop art, l'arte citazionista, il postmoderno, Sibilla Panzeri, ecco che lì la citazione ha un valore artistico. Cosa ne pensa?
Ma mi trovo assolutamente d'accordo. E inoltre bisogna sottolineare che la citazione nella storia dell'arte è un tema vastissimo. L'arte è da sempre stata un guardare, un guardarsi, è stata sempre caratterizzata dal prendere in prestito o, come dice Picasso, un rubare. E le pratiche della citazione nell'arte, bisogna parlare di pratiche al plurale perché è impossibile ridurle a un unico denominatore comune, possono essere viste appunto come un fil rouge che si snoda tra l'avanguardia, la neoavanguardia fino all'attualità. Sicuramente a partire dalla seconda metà del Novecento c'è poi stata una forte espansione con il surrealismo, dadaismo, poi la pop art, fino ad arrivare alle pratiche più contemporanee con l'intervento delle fonti digitali, di internet, di Instagram. E artisti pop come Andy Warhol e Roy Lichtenstein prendevano anche loro in prestito forme e immagini che erano già state codificate dalla cultura popolare e dal consumo di massa. Le reinterpretavano, forse anche le reinventavano, rendendole opere d'arte nuove. E questi sono interventi artistici che corrispondono al linguaggio dell'arte pop. Quindi fondamentalmente è il contesto nel quale un'immagine viene presentata e il suo linguaggio artistico ad essere determinanti per la percezione di tale immagine come opera d'arte o mera rappresentazione di un oggetto.
E parliamo ora di plagi, no? Di episodi di plagi, è piena l'arte, non solo, però c'è anche il cinema, la musica, la cultura pop. E chiediamo ancora a Andrea Rascher se magari vuole farci qualche esempio su recenti plagi plateali e poi soprattutto sulle soluzioni che poi, e anche le pene, no? Che sono state poi adottate sul piano giuridico.
Allora, come diceva la signora Panzeri, la citazione è un elemento importantissimo nell'arte dei secoli e lì bisogna distinguere chiaramente cosa sono elementi di base della cultura, la prospettiva, che ne so, le scale biscromatiche discendenti che utilizzava Bach e che vanno fino, per esempio, a Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, che sono stati messi in causa dal gruppo Taurus, che diceva che gli avevano rubato questa scala discendente, che è una scala conosciutissima. Poi un caso clamoroso che tantissimi nel cinema forse conoscono è quello del film di Sergio Leone Per un pugno di dollari, che appena che l'aveva pubblicato e che ha avuto questo enorme successo, è venuto Akira Kurosawa, il regista giapponese, e gli ha fatto causa dicendo: però è una copia uno a uno, la metà del film della sfida del samurai Yojimbo. E difatti, se lei guarda su YouTube, trova i video e li mette accanto, veramente fotogramma per fotogramma, proprio la copia uno a uno. E i due invece si sono seduti insieme e invece di andare in tribunale hanno trovato una soluzione, diciamo salomonica, che era: Sergio Leone paga $100,000 a Kurosawa e gli dà i diritti di esplotazione in Giappone, a Taiwan e in Corea del Sud. E così tutti e due hanno avuto una parte dei diritti. Se andiamo nel cinema, un regista che genialmente cita ma non copia è Quentin Tarantino, che tutti i suoi film sono pieni di citazioni, e lì sta il segreto di sapere fino a dove arriva la citazione e dove comincia la copia.
Eh sì, Quentin Tarantino, un maestro del citazionismo nell'arte cinematografica. Ma quindi mi sorge una domanda: quando è che la citazione diventa plagio? E è una domanda che rivolgerei a entrambi i nostri ospiti, perché mi chiedo se darebbero la stessa risposta. Sibilla Panzeri ci parlava anche del contesto digitale, penso al mondo social, dove ecco lì risalire alle fonti, all'autore, diventa ancora più complesso. Dal suo osservatorio, dove la citazione diventa plagio e fino a che punto lo si può individuare questo plagio nel mondo contemporaneo e soprattutto digitale?
Beh, sicuramente dal mio punto di vista come storica dell'arte e curatrice l'uso di queste leggi è molto, molto meno duro. Per me, come ho detto prima, il fatto che un'opera d'arte sia una citazione, utilizzi materiale già realizzato da qualcun altro e lo trasponga in un altro contesto, lo rende subito automaticamente un'opera nuova. Chiaramente sono molto consapevole della parte giuridica e di quanto sia necessario citare in modo corretto, ma un esempio interessante in cui si parla anche della digitalizzazione è una mostra che ho visto recentemente a Zurigo di un giovane artista che ha estrapolato da alcuni video di YouTube dei film still di alcuni cani che vengono allenati. Non si riconosce il contesto, non si sa perché questi cani vengono allenati, ma queste immagini sono state riprese, ingrandite e stampate su tela. Queste tele hanno colori e forme diverse E parlando con la curatrice di questa mostra ho trovato molto interessante che lei non ritenesse necessario che l'artista citasse le sue fonti, perché a quanto pare su YouTube molti dei video da cui ha estrapolato il materiale non hanno un autore riconducibile a una persona, a un individuo, sono degli account che pubblicano video di varie tematiche e quindi non hanno ritenuto necessario indicare la fonte.
E quindi, insomma, se vogliamo fare un po' un punto, che anche così chiamiamo un po' il nostro spazio di Alphaville delle 12:35, noi stiamo un po' capendo che la citazione da una parte è condannabile perché è difficile che sia, insomma, applicata in modo così corretto senza aver problemi, però d'altra parte ha un suo valore artistico intrinseco, no? E quindi però questi due aspetti non sempre coincidono. Allora chiederei ancora ad Andrea Rachel, per quanto riguarda il diritto svizzero, come messo, è troppo restrittivo, riesce a far fronte a questi due aspetti che riguardano poi la citazione artistica, oppure si potrebbe migliorare? Come?
Allora, come dice il diritto romano, dura lex, sed lex. La legge è dura, però è la legge, e la legge attuale è molto dura. C'è un aspetto molto interessante e che trovo, se dovessi dare un consiglio a una giovane artista, che la Svizzera conosce la libertà della parodia. La libertà della parodia, se lei fa una parodia, sì, è molto interessante, e per me quella nel diritto attuale svizzero potrebbe essere una porta, e dato che anche la cultura è tutta contestualizzazione, se uno ci crea attorno tipo di parodia si può fare molto di più.
Ma la parodia nell'arte, mi scusi se la interrompo, in che senso parodia nell'arte diventa un termine tecnico?
Sì, diventa un termine tecnico che la legge nomina. Chiaramente la parodia è possibile. E questa è una specialità del diritto svizzero, come apprezzamento, riverenza per l'originale o anche come
senso,
omaggio.
In questo senso, un apprezzamento, riverenza per l'originale, chiaro. Mi
scusi. Esatto. Ecco. Ma no, niente, molto importante.
Certo.
Però anche qui ci sono c'è gente che dice no, ristrettivo, parodia solo quello che fa ridere, e invece io dico no, deve essere più largo. Ora, bisogna sempre sapere, la legge è sempre indietro della realtà. La nostra legge sul diritto d'autore è stata fondata nel 1920. Siamo a quella la cultura di quel tempo. Per cui io vedrei una soluzione di dire come dare una cosiddetta licenza legale. Per esempio, la signora Panzeri paga 1.000 franchi all'anno e con questo può utilizzare tutte le opere d'arte possibili e le può anche esporre. Questo è il primo passo. Il secondo passo, poi, se un'opera d'arte della signora Panzeri dovesse diventare conosciuta e la vende, che lì si potrebbe dire che si fa metà e metà con l'autrice originale e l'autrice attuale, e si avrebbe un po', è un po' sulla falsa riga di quello che hanno fatto Kurosawa e Leone, messo poi in diritto svizzero. Questo sarebbe un'idea.
Ma si va in questo senso della licenza legale per quanto riguarda appunto poi le citazioni nell'arte, oppure è una sua idea che così le viene in mente visto la sua esperienza nella materia e conoscenze della materia? Cioè, ci sono già dei progetti concreti?
Allora, detto apertamente, è una mia idea e anche di un collega di Basilea che portiamo avanti, però diciamo che non abbiamo ancora trovato troppi alleati, perché naturalmente le società degli autori, gli avvocati, delle autrici
immagino bene.
Sono contrari, per cui diciamo spero che i miei figli o nipoti arrivino a fare questo.
E invece per quello che concerne il presente, Sibilla Panzeri, per l'arte contemporanea che oggi si muove nel contesto giuridico svizzero attuale, voi come curatori d'arte seguite determinati protocolli o avete degli strumenti di controllo per individuare eventuali plagi? Come vi muovete?
Allora, sicuramente come curatrice, questo penso valga per qualsiasi spazio d'arte, la regola principale e imprescindibile è il corretto copyright delle fotografie che documentano i nostri progetti, che siano esposizioni, performance, happenings. È molto importante assicurarsi che in ogni tipo di documentazione, nelle mani della stampa, dello spazio, di altri attori, la nostra fotografa venga citata in modo corretto come detentrice dei diritti su tutte queste immagini. Nella mia pratica curatoriale, invece, non sono responsabile del citazionismo e della correttezza delle procedure delle artiste e degli artisti con cui lavoro. Sta poi a loro riconoscere dove e come citare le loro fonti, come l'esempio che ho citato prima.
Ho capito. Quindi siamo in conclusione del punto. Io avrei un'ultima domanda per Andrea Rascher. Ci parlava di questo potenziale modello virtuoso Sergio Leone, Kurosawa, un win-win per cui l'artista che ha citato, in caso poi dopo di guadagno, cede una parte del compenso all'artista originario. Riprendiamo la notizia da cui siamo partiti, la condanna contro Andy Warhol. Lì si è arrivata invece ha un esito diverso. Secondo lei, questa sentenza statunitense da cui siamo partiti potrebbe fare scuola? Potrebbero esserci delle ripercussioni?
Ma la sentenza, il problema della sentenza è che non è Warhol contro la fotografa, ma la sua fondazione. E spesso fondazioni vuol dire avvocati, avvocatesse, che hanno una veduta spesso molto ristretta. Io penso che se tra due artisti ci si mette al tavolo e si discute anche del contesto, cosa vuol dire? Io ti faccio riverenze e tutto, si trovano mol le soluzioni molto più facilmente, ecco come hanno fatto Sergio Leone e Akira Kurosawa, che sono due grandissimi del cinema e anche della negoziazione, come si vede.
Lei voleva aggiungere qualcosa, Sibilla Panzeri, per quanto riguarda come poteva, insomma, essere risolto questo caso da quale siamo partiti?
Quanto ha detto Andrea Rascher è
È
assolutamente
d'accordo.
tutto necessario, sì.
Lei è d'accordo. Devo dire che questa cosa della licenza legale è comunque molto intrigante, Andrea Rascher. Non così, probabilmente come diceva lei, non saranno tempi corti, eh? Però potrebbe essere una soluzione, no? Che metta poi d'accordo le parti. Prima o poi ci bisogna anche la legge, no? Come dice lei, che è indietro, insomma, dovrà anche chinarsi su trovare una soluzione che potrebbe anche essere questo, almeno ci sia, potrebbe lavorare.
Non si preoccupi, non demordo.
E noi la ringraziamo. Allora, il nostro punto dedicato al plagio nell'arte termina qui. Grazie Andrea Rascher, che lo ricordiamo, è giurista specializzato in diritto dell'arte, e anche grazie alla curatrice d'arte ticinese Sibilla Panzeri e grazie a Barbara Camplani. Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi.
Un brano e poi il radiogiornale delle 13.